Radio Dolomiti.
La voce di Angoon per aprire la nostra ora insieme, Snow on the Sahara, hit internazionale del 1997, ha reso Angoon la prima cantante asiatica ad avere successo su scala mondiale. L'album ha venduto oltre 1 milione di copie solo tra Europa centrale e Indonesia e ancora oggi è il maggior successo della storia per un cantante asiatico fuori dal proprio continente. Ma qual è il paese di origine di Angoon? Lo scopriamo tra poco.
Van der Lust si prega i gentili ascoltatori di allacciare le cinture.
In collaborazione con viaggigiovani.it.
Angoon ci porta alla scoperta del suo paese di origine, che è un paese bellissimo, l'Indonesia. Una delle destinazioni asiatiche sicuramente più amate, perché si possono trovare non solo la spiaggia e il mare, ma anche ricchi contrasti che davvero non aspettano altro di essere scoperti, e si trova davvero di tutto: le trasparenze del mare, i colori di una vegetazione molto rigogliosa, antichi monumenti, centinaia di templi, tutti vestiti a festa, e soprattutto una popolazione davvero cortese. Quindi una vacanza in Indonesia sicuramente lascerà uno splendido ricordo nella vostra memoria, e speriamo anche questa puntata di Wanderlust, perché tra poco si parte e lo faremo come sempre insieme agli amici di viaggigiovani.it. Iniziamo a curiosare sull'Indonesia insieme alla nostra scheda tecnica.
Wanderlust.
Avviso ai signori passeggeri del volo B2145 di presentarsi all'uscita 3. Si avvisano inoltre i passeggeri che stiamo per iniziare l'imbarco.
Destinazione Indonesia.
Dove si trova?
L'Indonesia, conosciuta ufficialmente come Repubblica di Indonesia, è uno stato del sud-est asiatico. Composto da 17.508 isole, è il più grande stato arcipelago del mondo. Le frontiere terrestri del paese sono con Malaysia nell'isola del Borneo, con Papua Nuova Guinea nell'isola di Nuova Guinea e con Timor Est nell'isola di Timor. Altri paesi vicini sono Singapore, Filippine, Australia ed India.
Capitale.
Giacarta, nell'isola di Giava.
Popolazione.
Circa 270 milioni di abitanti.
Lingua parlata.
Il Bahasa Indonesia è la lingua ufficiale del paese. Nelle zone turistiche si parla generalmente anche inglese.
Religione praticata.
L'Indonesia è il più popoloso paese a maggioranza musulmana del mondo, con quasi l'86,2% della popolazione di fede musulmana.
Moneta utilizzata.
La moneta ufficiale è la rupia indonesiana.
Documenti necessari.
È necessario il passaporto con validità residua di almeno 6 mesi alla data d'ingresso in Indonesia. Per entrare in Indonesia per motivi turistici è necessario un visto d'ingresso, da sottoscrivere direttamente in aeroporto una volta arrivati. Dal 14 agosto 2015, per i viaggiatori italiani, il visto per l'Indonesia è gratuito.
Vaccinazioni.
Nessuna vaccinazione obbligatoria.
Fuso orario rispetto all'Italia.
L'Indonesia è talmente estesa che è attraversata da 3 fusi orari, più 5 ore per Sumatra e Giava, più 6 ore per Bali e più 7 ore per l'Indonesia orientale nel periodo in cui in Italia vige l'ora legale. Nel periodo in cui vige l'ora solare in Italia si deve aggiungere un'ora ulteriore a quelle sopracitate.
Periodo migliore per visitarlo?
A livello meteorologico, l'anno indonesiano si divide in 2 stagioni, quella con il clima più secco, che va da giugno a settembre, e quella da dicembre a marzo, in cui sono molto frequenti, specie nel bimestre dicembre-gennaio, le precipitazioni. Per questo è consigliabile andare in Indonesia tra giugno e settembre.
Grazie della collaborazione e buon volo!
In volo verso l'Indonesia, dove troviamo ben 8 beni inseriti nella lista dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO. Ci sono le rovine del Tempio di Borobudur, il Parco Nazionale di Komodo, le rovine del Tempio di Prambanan, il Parco Nazionale di Uyunkulon, il sito del primo uomo di Sangiran, il Parco Nazionale di Lorenz, il patrimonio della foresta tropicale di Sumatra e il paesaggio culturale di Bali, il sistema Subak, come manifestazione della filosofia Triita Karana. Quindi davvero un posto tutto da scoprire, e lo faremo tra poco insieme ad Emanuela Dalfovo, responsabile delle destinazioni proprio dell'Asia centrale e dell'Estremo Oriente di viaggigiovani.it. Ma prima c'è anche l'inno dell'Indonesia. Tratto di Indonesia Raya, l'inno nazionale della Repubblica d'Indonesia, in realtà è stato presentato ancora nel 1928 al secondo congresso della gioventù indonesiana a Batavia, e questo brano segnò la nascita del movimento nazionalista nell'arcipelago, proprio con l'obiettivo di unificare le varie isole che erano parte delle Indie orientali olandesi in un unico paese. E la prima strofa di questo brano venne adottata poi come inno nazionale alla dichiarazione di indipendenza del paese. È il 17 agosto del 1947. Torniamo tra poco, destinazione Indonesia.
Radio Dolomiti, Wanderlust.
Inilah akhirnya harus ku akhiri
Rashid Kia, Akume Melise Tia, questa è la voce e la canzone di questa cantante indonesiana che nel 2013 ha vinto la prima edizione della versione indonesiana proprio del talent show X Factor, e poi da lì ha iniziato la sua carriera, ha debuttato con appunto il singolo che abbiamo ascoltato e poi con l'album For You che è uscito nello stesso anno. E sulle note di questa famosa cantante indonesiana diamo il benvenuto ad Emanuela Del Favo, responsabile delle destinazioni dell'Asia Centrale e dell'Estremo Oriente di viaggigiovani.it. Buongiorno Emanuela.
Ciao Laura, ciao a tutti.
Come stai?
Sì, tutto bene, grazie. Ero incuriosita da questa cantante perché io ero rimasta alla musica del gamelan indonesiano, fatta tutta di tamburi, xilofoni.
Poi arriva anche quella.
Ah, ok.
Però devo dire che i giovani danno molta soddisfazione, anche sì, a livello internazionale, sì. I giovani cantanti indonesiani.
Anche perché gli indonesiani sono veramente un popolo molto curioso e dedito tantissimo alle arti, quindi anche alla musica.
Senti, Emanuela, sono più di 17.000 isole. Come si fa a vedere tutto in Indonesia? Come si può selezionare?
Allora, il mio consiglio è sempre quello di selezionare l'itinerario in base ai propri interessi, perché in Indonesia si possono fare vedere tantissime cose a livello naturale, escursionistico, musicale, artistico, culturale, quindi veramente c'è di tutto. In base quindi al tempo a disposizione, ai propri interessi personali, si possono costruire veramente delle cose bellissime. Considera che sono più di 17.000 isole, ma solo il 12-13% sono abitate, quindi...
È già un aiuto.
È già un aiuto, sì, restringiamo un po' la cerchia, però veramente l'Indonesia regala un viaggio meraviglioso. Questo fu il mio primo viaggio più di 20 anni fa, per cui per me stiamo parlando del mio primo amore, ne sono felicissima.
Senti Emanuela, secondo te quali sono le cose imperdibili?
Guarda, le cose imperdibili secondo me sono i vulcani, che ce ne sono veramente tantissimi, anche di attivi, per cui ogni isola ha gli itinerari per vedere l'alba del vulcano, quindi per mettersi anche un po' alla prova da questo punto di vista. Io non mi perderei nemmeno i tramonti, che sono tra i più belli del mondo, proprio per una questione di latitudine dell'Indonesia, no? Poi non mi perderei l'ottimo cibo, perché loro cucinano tutto espressamente al momento, soprattutto il pesce lo fanno sulla griglia, e la loro griglia è fatta con le noci di cocco secche, per cui ha un sapore molto particolare. E poi non mi perderei nemmeno le bellissime risaie di Bali e di Lombok, che sono tra le più belle del mondo.
Secondo te quanti giorni ci vorrebbero per un viaggio? ridi. Mai abbastanza,
però io penso che un minimo di 18 giorni da cui dobbiamo togliere i voli di andata e ritorno, per cui diciamo 16 lì, per fare almeno un qualcosina di soddisfacente ci vogliono. Poi se uno ha 3 settimane abbondanti, meglio ancora, chiaramente.
E cosa si potrebbe vedere? Che tipo di itinerario si potrebbe fare?
Allora, gli itinerari ce ne sono molti, per cui il classico, quello che viene scelto principalmente, è quello che tocca Java e Bali, no? Quindi l'itinerario classico che parte da Yogyakarta, fai i templi, patrimonio dell'UNESCO, di Borobudur Prambanan, si prosegue andando verso il vulcano Bromo con la salita all'alba, e poi con la visita del suo vicino di casa, vulcano Igen, che è veramente molto bello, molto suggestivo, perché ha delle acque colorate sul giallo-verde grazie all'alta presenza di zolfo, quindi rende questa visita veramente molto molto speciale. E da lì si passa poi a Bali, quindi con i templi hindu, con le varie risaie, le spiagge bellissime, e per finire col soggiorno mare. Ma questo è un itinerario veramente molto classico. Chi invece preferisce scoprire un aspetto un po' più inusuale si può dirigere, diciamo, sull'isola, una delle isole più grandi, che è il Kalimantan, quindi il Borneo indonesiano, e invece il rapporto con l'Indonesia è più fluviale, perché le visite si fanno principalmente lungo il fiume, partecipando a delle visite in condivisione tante volte, ma anche private, su delle barche che si chiamano Klotok, e sono delle barche dove tu puoi dormire anche sul ponte, quindi godendoti completamente la natura, oppure nella tua cabina privatamente, e durante questa navigazione si possono vedere anche gli orangutan, che sono, diciamo, tra i primati in via di estinzione. Non ci si può avvicinare chiaramente perché sono protetti, però sicuramente l'esperienza è altamente valida. Altre escursioni molto interessanti nel Kalimantan sono quelle delle spiagge a nord, ha delle spiagge bellissime, con un tratto di barriera corallina ancora abbastanza, direi, intatto, per cui vale la pena farci un saltino. Altri itinerari interessanti, anche dal punto di vista, anzi soprattutto dal punto di vista culturale, è l'isola di Sulawesi, che è quella a fianco, che si chiamava anche una volta Celebes, e su quest'isola c'è la popolazione dei Tana Toraja, che è una popolazione autoctona lì della zona, che vive ancora con il loro vecchio sistema sociale, quindi ogni villaggio fa parte di un nucleo familiare e la famiglia poi si amplia e resta sempre lì. La particolarità di questi villaggi è che le loro, come dire, cerimonie funerarie sono veramente spettacolari, perché il viaggiatore, comunque l'esploratore, può farne prenderne parte e assistere a tutto il loro processo, che dura circa 3 giorni questa festa funeraria, ed è fatta di pranzi, di cene, balli, musica particolari, ed è veramente molto coinvolgente. Forse può essere un po' troppo impattante per noi, perché non siamo abituati a vivere, magari, sai, il funerale
in un momento così doloroso, in un modo così festoso,
e anche proprio di sacrificio, perché vengono sacrificati degli animali in onore del caro che è venuto a mancare. Fa parte proprio della loro cultura, molto molto profonda, molto radicata, e chi vuole scoprire Sulawesi deve passare per forza da questo aspetto. Si può poi a Sulawesi anche dormire presso le famiglie tipiche, le case tipiche dei Tana Toraja, e questa è un'esperienza un po' inusuale per noi, perché si dorme innanzitutto a pavimento, quindi su dei materassini, con i bagni in comune fuori dalla casa, per cui bisogna essere un po' abituati ad adattarsi un po' bene, ecco, insomma non è un viaggio per tutti Sulawesi, ecco, quello sinceramente lo devo dire. Poi scendiamo in altre isole che cominciano ad essere molto frequentate, che sono quelle di Flores, Comodo e Rinca, dove possiamo vedere i magnifici varani di Comodo. Quest'anno abbiamo anche un nuovo itinerario di gruppo, quindi proporremo Comodo e Rinca in barca, e i nostri viaggiatori avranno le possibilità di vedere questi bellissimi animali preistorici e potranno forse avvicinarsi un pochino facendo molta attenzione. Quindi Comodo e Rinca è la new entry di Viaggi Giovani, anche se come viaggi su misura l'abbiamo sempre programmato, ed è un viaggio che rimane nella mente e nel cuore sicuramente.
Senti, l'esperienza unica che si può fare solo con Viaggi Giovani?
Ma guarda,
più di una.
Sì, più di una, perché diciamo che conosciamo molto bene l'Indonesia e possiamo veramente far provare di tutto. Io credo che l'immersione nella cultura locale, quindi il contatto con le popolazioni locali, siano l'aspetto che noi preferiamo in un viaggio. Per cui questa che ti ho appena detto dei Tana Toraja, dormire in casa con loro e fare trekking con loro tra le montagne di Sulawesi, sia una di queste. E anche questa di poter fare un'escursione a piedi con i ranger di Comodo per poter ammirare i varani.
Emanuela, quindi come dicevi prima, però non è un viaggio adatto a tutti, ci vuole un bello spirito di adattamento.
Sì, per quanto riguarda le isole un po' meno frequentate, tipo Kalimantan, Sulawesi, Comodo e Rinca, sì, bisogna avere una buona capacità di adattamento e la voglia proprio di mettersi in gioco, perché ad esempio l'itinerario classico di Java e Bali, invece, lì sai, Java e Bali sono molto più turistiche, quindi anche le strutture, gli spostamenti sono molto più confortevoli. Rimane comunque in Indonesia una destinazione che richiede molti spostamenti, per cui non è un viaggio riposante, ma molto molto appagante sotto ogni aspetto.
Il tuo piatto preferito indonesiano?
Ne ho tantissimi, perché adoro mangiare, ci picchia. Guarda, allora, cucina indonesiana non è molto speziata, non è piccante, anzi direi che ha dei sapori rispetto al resto dell'Asia abbastanza puliti. Quello che a me piace molto della cucina indonesiana sono gli spiedini di pollo fatti con la salsa satay, che è una salsa fatta con le arachidi tostate, il latte di cocco, zucchero e lime, e quindi questi bocconcini di pollo vengono lasciati marinare in questa salsa e poi passati sulla griglia, e diventano di un saporino che sa di nocciolina, che è buonissimo e molto croccante. Poi quello che mi piace tantissimo, sì. No, perché il pancake alla banana mi è rimasto nel cuore, ed è una tradizione che non fa parte dell'Indonesia, ma della vecchia, diciamo, il vecchio retaggio coloniale olandese, perché l'Indonesia è stata una colonia olandese, per cui questi pancake, che sono rimasti a far parte della cultura gastronomica, sono veramente deliziosi. Se andate in Indonesia, provateli a colazione.
Senti, invece un regalino da portarsi a casa?
L'artigianato indonesiano è tra i più belli del mondo, perché hanno delle foreste di legni pregiatissimi da fare invidia veramente anche al Canada. E quindi hanno tantissime sculture fatte con dei legni molto resistenti, che quindi durano veramente tanto nel tempo. Quindi sicuramente delle sculture in legno da non farsele scappare. Poi di molto bello hanno, secondo me, i batik, fatti con un cotone veramente molto resistente, ma il tatto è anche morbido. quindi dei batik colorati per, non so, per coprire il divano, per fare da copritavolo o anche per farsi un pareo per il mare, sono bellissimi, di tantissimi colori e non saprete quale scegliere, veramente, credimi. E anche, cos'è che hanno? Anche dei bellissimi gioielli d'argento, non in tutte le isole, però questo più principalmente nelle isole a ovest. Quindi per lo shopping ci sono parecchie cose interessanti, sì, assolutamente.
Un ultimo consiglio, Emanuela, per chi volesse intraprendere un viaggio in Indonesia?
Un ultimo consiglio, andateci più velocemente possibile prima che venga preso d'assalto da molti più turisti di quanto già non stia accadendo, sì. Però prima di partire pensate bene cosa vi piace fare, perché l'Indonesia, se riuscite a trovare la vostra attività preferita lì, veramente la potete esaltare al massimo.
Emanuela, chiudiamo con un proverbio. Una parola saggia.
Una parola saggia. Guarda, il motto dell'Indonesia, che a me piace tantissimo perché ha tantissime culture diverse, seppur siano principalmente di religione musulmana, fatta eccezione per Bali che è principalmente hindu, e il motto dell'Indonesia è sempre uniti nelle diversità. Per cui penso che sia sicuramente il modo migliore per cercare di capire questo paese, che nella sua grande dimensione, perché ha quasi 300 milioni di abitanti, nonostante questa diversità appunto rimane molto unito. E è un popolo che è molto religioso, però è anche molto realista. Infatti un loro proverbio molto usato, che in indonesiano, te lo pronuncio bene, si dice Nasi Suda Menjati Bubur, vuol dire letteralmente il riso ormai è diventato porridge, come a dire quello che è fatto, una volta che il riso è andato in pappa
basta,
non possiamo fare niente, andiamo avanti con quello che abbiamo e reagiamo così.
Grazie Emanuela Dal Favo, responsabile delle destinazioni dell'Asia centrale, dell'estremo oriente, del tour operator viaggigiovani.it. Adesso come faccio io, che mi hai fatto venire voglia di pancakes alla banana, che non ho ancora pranzato, dimmi.
Ti do la ricetta, me la sono fatta dare, io ogni tanto li faccio la domenica colazione.
Allora ci auto invitiamo tutti, attenzione, siamo in tanti.
Assolutamente. Ciao. Buona giornata a tutti.
Radio Dolomiti, Wanderlust.
Daun-daun yang berjatuhan, yang ditiup angin malam.
Gianganduluperghi, Perghi, loro sono i 17 e questo è il loro ultimo singolo, che è stato appunto prodotto proprio nel 2018, band pop rock indonesiana che purtroppo è stata distrutta, possiamo dirlo nel vero senso della parola, dallo tsunami che c'è stato a dicembre 2018. Stavano facendo un concerto e purtroppo solamente uno dei componenti della band è sopravvissuto ed ha iniziato adesso la carriera di solista. Le abbiamo riascoltati nella puntata dedicata all'Indonesia i 17 con Jangan Dulu Pergi. Prima insieme ad Emanuela abbiamo nominato la musica gamelan, la musica tradizionale indonesiana, che è un'orchestra di strumenti musicali. Ci sono i metallofoni, i xilofoni, i tamburi, gong, e si tratta proprio di un'orchestra di strumenti che è stata molto apprezzata anche da compositori di musica classica, ad esempio Claude Debussy, ma anche Bela Bartok, e in tempi più recenti da compositori americani, canadesi e australiani. Tra i compositori indonesiani contemporanei che hanno composto dei pezzi proprio gamelan ci sono i Nyoman Binda, che noi appunto andiamo insieme ad ascoltare. Estratto di musica indonesiana gamelan, pensate che va molto di moda anche negli Stati Uniti. Un gran numero di college possiede proprio orchestre gamelan e solitamente sono formati da gruppi di studenti di origine miste, tanto che si parla proprio di American gamelan. Questo per quanto riguarda la musica tradizionale. È arrivato anche il momento di salutarci nella nostra puntata dedicata all'Indonesia. Lo abbiamo conosciuto insieme agli amici e professionisti di viaggigiovani.it. Tutte le informazioni di viaggio le trovate come sempre sul loro sito www.viaggigiovani.it, e se avete voglia di curiosare tra i film o i libri che parlano di questo straordinario paese, vi segnaliamo per quanto riguarda i film Eat, Pray, Love di Ryan Murphy, se non sbaglio, con Julia Roberts, e poi Road to Bali di Al Walker, oppure Un anno vissuto pericolosamente di Peter Weir. Per quanto riguarda i libri, Una casa a Bali di Colin McPhee, Un impero dell'Est, Viaggio in Indonesia di Norman Lewis, e Rapporto Indonesia, un gigante in marcia di Carlo Filippini. Per quanto riguarda l'Indonesia per oggi è tutto, ci salutiamo con la cantante indonesiana più premiata della storia. Non è solo cantante, è anche ballerina e attrice. Lei si chiama Agnes Mo e nel 2011 ha registrato un duetto con Michael Bolton, e noi li riascoltiamo insieme. Da Wanderlust è tutto, buon pomeriggio, ciao!
Wanderlust si prega i gentili ascoltatori di allacciare le cinture.
In collaborazione con viaggigiovani.it.